Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Va bene come luce? Forse io che vengo da fuori sono un attimo di... Bene, allora, buongiorno a tutti voi e coraggio, questo ce lo dice il Signore Gesù, no? Che spesso i suoi discepoli diceva coraggio, sono io, non temete. E anche Sant'Ignazio invita ad entrare negli esercizi con coraggio e liberalità, cioè con cercare di allargare il cuore mettendo tutto quello che ci portiamo nel cuore, ma anche con coraggio, perché per andare più in profondo verso quella Gerusalemme che accennavo ieri sera, e che è il nostro cuore, dove è la casa di Dio, sapete, nell'Antico Testamento il Tempio viene chiamato la casa per eccellenza, no? E allora in qualche modo ciascuno di noi sta bene a casa quando sente che è casa sua, no? E anche sappiamo che torneremo alla casa del Padre, no? Cioè, quindi allora questa casa che è già presente nel nostro cuore, nella nostra profondità. Allora, questo pellegrinaggio che stiamo facendo tutta la vita, ma in particolare anche in questi giorni, sappiamo che ha la sua fatica e la sua lotta, per quello ci vuole coraggio, e che appunto chiediamo, mettiamo quello che abbiamo e chiediamo l'aiuto del Signore. Qualche indicazione sempre voglio darla circa l'organizzazione della preghiera, cioè della preghiera personale, i tempi della preghiera, no? Sappiamo tutti che la preghiera è un esercizio, infatti gli esercizi spirituali, no? Cioè è una pratica, è un impegno, è una fatica, e allora è bene provare a darti qualche indicazione sul tempo della preghiera. Noi, dopo questa mia meditazione che voglio offrirvi, e avremo del tempo in cui possiamo un attimo respirare, possiamo poi prendere, ci sarà o no qualcosa da prendere come caffè o qualcos'altro, eccetera, poi avremo il nostro tempo, no, di preghiera. Questo tempo che è importante strutturare, cioè prima di tutto dandosi il tempo. Che cosa sto dicendo? Stabilire il tempo della preghiera. Tre quarti d'ora? Un'ora massimo, ma è importante fissare il tempo della preghiera, e lo sappiamo bene, perché quando la preghiera va bene, sentiamo più il Signore vicino, ci sentiamo più disposti, il tempo passa velocemente. Quando invece la preghiera va male, viviamo un po' di desolazione, il tempo non passa più. Per cui stiamo sempre a guardare l'orologio, no? E il tempo è immobile quasi, no? E allora, soprattutto, quando la preghiera va male, la tentazione ci spinge a interrompere la preghiera, a accorciare la preghiera. La tentazione ci dice, ma sì, dai, ma poi non ci sono telecamere, no? Penso nelle camere, non ci sono telecamere, nessuno ci controlla, nessuno ci spia, no? Ma poi dopo, dai, devi pure riposarti, questi gesuiti sempre esagerati, eccetera, eccetera. Tutte queste tentazioni cercheranno di farci accorciare il tempo della preghiera. Per cui è importante che all'inizio della preghiera noi stabiliamo con il Signore quanto durerà la nostra preghiera. E quando vengono le tentazioni, con l'aiuto di Dio, dicendo: Signore, è vero, io vorrei andarmene, non sto bene, eccetera, eccetera, però con la tua grazia dammi la forza di poter rimanere fedele a quello che abbiamo stabilito. Tutta la vita si gioca sul rimanere fedele. In tutte le situazioni la fedeltà è fondamentale in tutte le situazioni della vita, no? Non soltanto alla vocazione, ma a tante situazioni, a tante relazioni, a tante cose, no? Rimanere nelle relazioni, perché la tentazione vuole sempre farci andare via. Allora, stabilire il tempo.
No,
fino...
detributi, stabilire il tempo e poi scegliere, ecco, il, potremmo dire che in produzione è il tempo, il luogo, tempo, luogo, quindi anche il pensare al luogo dove pregherò. Abbiamo le camere personali, la cappella, c'è chi prega anche camminando. Magari camminando l'unico consiglio che vi do è di stabilire, come dire, non tanto andare così in giro, no? Ma piuttosto avere un luogo fissato, perché se si va in giro ogni novità ci distrae. Se invece si fissa un luogo, dopo un po' le cose le viste e quindi sei più aiutato a stare nel cuore. Quindi il luogo e poi entrare con un segno. Niente di speciale,
il segno della croce, che come sappiamo è un segno bellissimo, no? Poter segnare la nostra persona nella croce salvifica di Cristo. E Sant'Ignazio invita anche l'esercitante a fermarsi qualche passo dal luogo dove pregherò. Per esempio, se ho deciso di pregare stando seduto su questa sedia, mi fermo qualche passo e per il tempo di un pater, Ignazio 1500, non avevano gli orologi, il tempo di un pater, immaginare come Dio mi guarda. Che vedete, non è un trucco psicologico, ma è la verità, cioè io sono sotto lo sguardo amorevole di Dio e poterlo pensare, poterlo immaginare mi aiuta a prepararmi all'incontro con Lui, più intimo nella preghiera. Poi un secondo punto sarà chiedere ciò che voglio e desidero, ciò che voglio e desidero. E qui sarà il tema della meditazione che ci aiuterà a esprimere la nostra preghiera di richiesta. È importante volere, è importante desiderare, i desideri sono i motori della vita. Tante volte quando non abbiamo più desideri siamo fermi. Allora, quando eravamo più giovani avevamo grandi desideri, poi con l'età, no, le cose, e invece continuare a desiderare, no? Continuare a chiedere, a volere, no? E allora, ecco, ciò che voglio e desidero. Il terzo punto sarà quello che chiameremo nucleo della preghiera. Che è appunto la parte centrale, e ecco, sto dicendo delle cose scontate, ma è solo ricordarle: poter prendere la parola di Dio, leggerla lentamente, e laddove una parola, una frase del commento che mi ha toccato mi parla, cominciare un dialogo con Dio. Ricordo sempre padre Spidlick che il corso che faceva all'Orientale iniziava dicendo: chi è stato il primo teologo nella Bibbia? E naturalmente nessuno di noi osava rispondere, no? E lui diceva: il primo teologo nella Bibbia è stato il serpente nel giardino di Genesi 3. Perché fino a quel momento l'uomo e la donna parlavano con Dio, a Dio, è arrivato qualcuno che ha cominciato a fare discorsi su Dio e sono cominciati i problemi. Allora, non che nelle facoltà teologiche, negli istituti di scienze religiose non abbia senso parlare di Dio, ma nella preghiera no, è che come se noi andassimo a trovare una persona e cominciassimo a parlare di quella persona che ci abbiamo davanti in terza persona. Quello ci dice: ma stai bene o non stai bene? Io qua sto, cioè. Quindi, allora, nella preghiera è importante esercitarci non tanto a pensare su Dio, ma a parlare con Lui. a partire da quello che la parola, quello che ci portiamo nel cuore, ci muove. Per cui allora sarà una preghiera di lamento, una preghiera di lode, una preghiera di richiesta, quello che ci verrà. E poi quando finiamo continuiamo a leggere, eccetera. Quindi questo, diciamo, inizio della preghiera, il tempo principale della meditazione.
E il quarto punto, andando verso la conclusione, sarà il ringraziamento colloquio, cioè il altro invita a cominciare a concludere la preghiera con un colloquio in cui ringraziamo prima di tutto per la preghiera che abbiamo vissuto e anche scambiare due parole. Ignazio dice con il Signore Gesù stesso, con Maria o con qualcuno dei suoi santi e sante, su come è andata la preghiera. C'è un primo, come dire, una prima sensazione su è stata affetticosissima, no? E ti ringrazio per questo, non lo so, cioè quello che sentiremo alla fine della preghiera. Però è interessante farla in un colloquio. Interessante che Ignazio ci invita sempre a ricordare che la nostra preghiera è relazione con Dio, con il Signore Gesù nello Spirito Santo e con il Signore Gesù nella sua Chiesa. Per cui è bello poter avere un amico o un'amica che in questi giorni ci accompagnano, no? Cioè Maria stessa o qualcuno dei suoi santi o sante. È bello perché noi a volte lo vediamo nei nostri paesi del sud, i santi a volte sono quasi degli dèi, cioè la gente a Gesù Cristo non gliene frega niente, però a San Nicola o a San Cataldo o a qualcun altro, se li vai a toccare quello là ti salta addosso e no, chissà come finisci, però Gesù chi è? No? Per cui a volte sono... E sono soprattutto gli amici al piano superiore. È importante avere gli amici agli uffici giusti, no? Perché quando qualcuno c'ha un problema, lo dice all'angelo custode. L'angelo custode lo dice al suo santo protettore. Il santo protettore lo dice a San Pietro. San Pietro lo dice a Maria. Maria, che sa quando Gesù è di luna buona, e glielo va e dice, guarda che lì sulla terra c'è, no? E Gesù dice... Vabbè, se è messa di mezzo la mamma non posso dire di no, no? Allora, tutta questa cosa che per molti è la fede cristiana è paganesimo, cioè non ha niente a che vedere con Gesù Cristo, ma la gente pensa così, a volte anche i preti pensano così, cioè, perché non è detto che un prete sia cristiano, cioè ci sono dei preti che sono pagani. Questa cosa qui non ha a che fare col Vangelo. Allora, che facciamo? Buttiamo via i santi? No, noi crediamo che i santi e le sante sono uomini e donne, come noi, che ci hanno preceduto, che con il loro peccato si sono coinvolti nella grazia di Dio, che è stata più forte del loro peccato. Vivono in Dio e ci accompagnano. Allora credo che sia bello, no, poter pensare agli fratelli e delle sorelle, non delle persone perfettissime, no, irraggiungibili, no, fratelli e sorelle, che ci hanno preceduto nella fede e che vivono in Dio e ci accompagnano. E in questo senso penso che sia bello pensare non soltanto ai tanti canonizzati, ma anche a quelle persone che abbiamo conosciuto anche nella nostra vita, che ci hanno testimoniato l'amore di Dio, che non sono canonizzati, però sono nei nostri cuori. Vivono in Dio e ci accompagnano. Allora, ringraziamento e colloquio su come è andato, e poi ultimo, facciamo un piccolo esame della preghiera. Dove metterò in quest'ora Dio mi ha detto, e vado a scrivere il pensiero e il sentimento che sono stati più forti, cioè che in qualche modo intuisco
che vengono da Dio. Non sono sicuro che vengono da Dio, ma intuisco, il profumo mi sa più del Signore, no? Per cui nelle tante cose che sentirò durante la preghiera, il Signore ispirerà alcuni pensieri e sentimenti, qualcuno riuscirò a riconoscerlo. E allora cercherò di scrivere, mi sembra che in quest'ora Dio mi ha detto. Poter aggiungere anche qualche altro pensiero e sentimento che posso intuire,
e soprattutto nel punto B, le tentazioni. Pensieri e sentimenti, cioè anche qui poter vedere
tutto quello che si è mosso nel nostro cuore e che riconosciamo come tentazione, cioè quei pensieri e sentimenti che cercano di ostacolare il nostro incontro con Dio. No, sappiamo che siamo in lotta, sappiamo che nel cuore, nel nostro cuore, è un campo di battaglia, allora è importante anche imparare dalle tentazioni. Evagrio diceva che molto abbiamo imparato dalle tentazioni, sulle tentazioni e dalle tentazioni anche dalle nostre cadute. Ora non bisogna cadere per imparare, no, ma purtroppo già succede, però possiamo imparare, fare, no? Come dire, tesoro in senso positivo di quello che è negativo, per poter capire come le tentazioni mi attaccano e dove mi attaccano. Allora, quindi questo come struttura che vi ricordo, no, del tempo della nostra preghiera. Per quanto riguarda invece il tema, beh, cominciamo con Ignazio parla di un principio e fondamento, cioè lui invita a abbattire allargando il cuore, partendo da quello che è fondamento di tutta una costruzione e allo stesso tempo anche principio. Da lì si parte, da lì si parte. Da che cosa dobbiamo partire, da che cosa è fondamento? No? Dal Signore della vita, dal mistero di un Dio che ci ama e che ci ha amati. E questo noi lo sperimentiamo, no, in questo Dio che ci parla. Dicevamo, gli esercizi sono, mi piace anche pensare agli esercizi come un laboratorio, nel senso che noi negli esercizi costruiamo un ambiente umano artificiale. Non negativo, ma artificiale, nel senso che non è normale che una ventina di persone vivano più o meno insieme in uno stesso ambito, no? Pranzino, cenino, no? E non parlino tra loro, no? È artificiale. Però noi lo facciamo, ci mettiamo d'accordo per dirlo così, per poter in qualche modo fare un laboratorio, creare le condizioni ideali per poter ascoltare il nostro cuore, per poter ascoltare quello che si muove nel nostro cuore. Perché noi abbiamo sperimentato e crediamo che nel nostro cuore ci parla Dio. Nel nostro cuore ci parla Dio. E vedete, che qualcuno ci parli è tanto, no? Vediamo nelle famiglie le crisi quando non ci si parla più, quando ci sono dei problemi e il marito non riesce a parlare alla moglie, o il contrario, la moglie non riesce a parlare al marito, e quando non si riesce a parlare ai figli, no? Ma lo vediamo anche nella vita religiosa o nelle nostre comunità, A volte nella vita religiosa, nelle comunità, c'è qualcuno che non parla con nessuno. No. E magari nessuno parla con lui o lei. E quando non c'è parola, non c'è vita. Sì, si è vivi biologicamente, ma è una morte. Allora, la prima cosa che noi facciamo a memoria e crediamo che c'è un Dio che ci parla, perché ci vuol bene. E il suo parlarci è voler bene, il suo parlarci è amore. No, possiamo anche prendere e fermarci a leggere qualcosa appunto del primo capitolo della Genesi, no? La creazione. È un racconto. Sappiamo, non è un racconto scientifico, no? Questo l'abbiamo superato, almeno dovremmo averlo superato, non tutti, perché ci sono dei cristiani fondamentalisti anche in America che dicono no, la Bibbia ha ragione, cioè la Bibbia è così. E questo non è un racconto scientifico, è un racconto. Gli antichi dicevano cose vere, no, della vita, utilizzando delle narrazioni, dei racconti. No, la cosa vera qual è? Non è la teoria scientifica, no? Ma il fatto che noi veniamo da lui. Perché ci siamo? Perché ci siamo? Beh, lo scrittore biblico direbbe perché lui ci ha pronunciati. Perché ci ha detto il nostro nome. Ci ha chiamati alla vita. Quindi è bello, ecco, leggere questo racconto dove poi magari con calma ve lo andate a vedere, per 10 volte nel primo capitolo della Genesi si dice Dio disse, per 10 volte. E sappiamo che 10 è anche il numero della comunità. Pensate che ancora oggi nelle sinagoghe, ci sono sinagoghe. Ci sono sinagoghe più liberal, dove gli uomini e le donne pregano insieme, ci sono sinagoghe più tradizionali, dove gli uomini stanno da una parte e le donne da un'altra. E in ogni caso, ecco, bisogna essere, per poter celebrare la liturgia del sabato, dello Shabbat, bisogna essere 10. 10. Se non si è 10, non si può celebrare lo Shabbat. Ricordate la parabola delle 10 vergini, no? Oppure quella della donna che ha 10 dramme, ne perde una, no? Bisogna essere 10, la comunità. Nessuno deve andare perduto. Allora per 10 volte Dio disse, per 10 volte Dio disse. È importante perché... pensate, no, di un grande rabbino e allora un suo professore, quando lui era un giovane studente, raccontava che questo suo giovane studente, che poi diventerà un grande rabbino, non gli aveva mai fatto una domanda. Voi sapete che è importantissimo sempre, ma anche nella tradizione ebraica, le domande, no? Questo giovane studente, che poi sarà un grande rabbino, non aveva mai fatto una domanda. Perché? Perché quando il suo professore apriva la Bibbia e cominciava a leggere Dio disse, questo ragazzo si alzava e stupito diceva Dio parla, Dio parla. Guardate, questo lo stupore di qualcuno che mi parla. No. Perché sto sottolineando questo? Perché noi abbiamo a volte una prassi ecclesiale e anche di preghiera in cui noi crediamo piuttosto in un Dio muto, perché parliamo sempre noi, perché l'ascolto è merce rara. C'è una frase che dice dimmi come preghi e ti dirò il Dio in cui tu credi. E dato che la preghiera a volte è solo un parlare noi, noi stiamo dicendo che crediamo in un Dio muto, perché siamo sempre noi a parlare. E poi vedete anche questo, no? Cioè, il fatto di la fatica dell'ascolto, quanto poco ascolto c'è tra di noi. E allora potremmo parafrasare quella frase famosa di San Giovanni che diceva, se tu dici di amare Dio che non vedi e non ami tuo fratello che vedi, sei un bugiardo, no? Potremmo parafrasarla dicendo, se tu dici di ascoltare Dio che non vedi e non ascolti tuo fratello o tua sorella che vedi, sei un bugiardo. E dato che vi ascolto nel nostro mondo, no? Qualcuno dice in maniera molto triste che per trovare qualcuno che ti ascolti oggi devi pagarlo. Per trovare qualcuno che, con tutto il rispetto per i professionisti, con tutto, no, eccetera, eccetera. Però paradossalmente, no? Non avere più un amico, un'amica, qualcuno a cui tu puoi parlare in libertà e l'altro semplicemente ti ascolta. Allora, è molto forte questa cosa di un Dio che parla. Perché appunto il rischio è di avere una prassi di vita religiosa atea. Vita religiosa in cui non si ascolta. E perché non si crede che c'è un Dio che mi parla. Allora, e questo fatto che mi parla, ripeto, sto cercando, scusate, prima ancora di quello che mi deve dire, già il fatto che mi parla è una grande cosa. Perché significa che io esisto per lui, che lui è interessato a me, che mi vuol bene. E la creazione è proprio questo atto di parola, di un Dio che dice, un Dio che parla. Dio disse. E vedete, la sua parola non è solo una, come dire, un suono così. La sua parola crea la vita. Dio disse sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E, tra l'altro qui la nostra traduzione italiana, come dire, ogni traduzione è un tradimento, si dice, no? Cioè ogni traduzione perde qualcosa del testo originale. Perché in ebraico è, mentre qui si dice, Dio disse sia la luce fu, e Dio vide che la luce era cosa molto buona, no? Sembra uno che dice, che guarda, così dice, ma mi è venuto bene, va bene, sono, andiamo avanti, no? Molto tranquillo. In ebraico è piuttosto, è Dio gioì, che bello, kitov, che bello. E piuttosto, più che uno che riflette, molto distaccato, è uno che crea e che creando, no, è coinvolto, fatica, spera, sta realizzando qualcosa che poi alla fine magari sarà più grande di quello che è. Io faccio, provo a fare delle icone, e poi quando sono a Grottaglia un po' di tempo libero ho degli amici, in particolare degli amici ceramisti, Grottaglia sono delle belle ceramiche, e allora vado, mi danno la possibilità di andare a dipingere qualche cosa, no, sotto la loro guida, eccetera, e alla fine quando viene fuori, no, dal fuoco che prova ogni cosa, il forno, no, al il pezzo così, e alcune volte uno dice, che bello, Allora non è un Dio distaccato, ma è un Dio che gioisce della sua creazione, che è contento di chiamarci alla vita, che vuole avere degli amici. Dio ha creato il mondo, si dice nella tradizione ebraica, perché vuole sentire delle storie dei suoi amici. E allora, e quindi è interessante, perché allora questo Dio che ama, che parla, che crea attraverso la sua creazione, no? Cioè attraverso la parola, e che quindi la creazione è parola di Dio. Vedete, ci ha fatto male un certo tipo di visione religiosa, che è poco biblica. Il problema è che abbiamo chiuso la Bibbia, perché abbiamo pensato troppo al mondo di lassù, dimenticando il mondo di qua giù. La crisi ecologica, se volete, è frutto anche di questo. Cioè, noi del mondo di qua non ce ne frega niente, per cui loro viniamo, buttiamo la roba, no? Perché tanto noi siamo per un altro mondo. E abbiamo dimenticato che questo mondo è dono di Dio. Che questo mondo è dono di Dio. Che la terra, gli animali, le piante sono parola di Dio. Perché Dio li ha chiamati alla vita. E ha creato noi in questo mondo. Ha creato noi in questo mondo. Allora, no, questo Dio che dona, che crea, si chiama, che parla. E ogni cosa esiste perché Dio l'ha voluta, no? Libro della Sapienza. C'è quel bellissimo, vediamo se lo trovo al volo, Sapienza, eccolo qua, dice, libro della Sapienza, scusate, arrivo. E dice appunto al capitolo 11, e dice prevalere, capitolo 11 versetto 21, dice prevalere con la forza che è sempre possibile, chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Come dire, tu sei il creatore di tutto, l'onnipotente, tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. E compassione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Pensate anche delle zanzare, cioè che io non lo so, le zanzare, perché Dio ha creato le zanzare. E quindi, se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Libro della Sapienza, capitolo 11, versetti 21 fino al 26. Questo Signore che ama la vita e ci ha creati perché ama la vita. Ogni vita. E allora, ecco, no, poter entrare in questi esercizi con questo sguardo più grande, no? Che, e poi a un certo punto dice, al capitolo sulla creazione, sulla luce, sulle piante, su ogni cosa che è parola di Dio, di un Signore che ama la vita, ogni vita. E poi a un certo punto, al versetto 26 del primo capitolo della Genesi, si dice: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ora, questo versetto del capitolo 1, versetto 26, come sapete, è il versetto, uno dei versetti più studiati, più commentati, e sia nella tradizione ebraica sia nella tradizione cristiana. Perché? Perché per la prima volta, e anche unica, in questo racconto Dio parla a qualcuno, perché il resto si dice Dio disse. Qui al versetto 26 si dice facciamo, Dio disse facciamo. Per cui la domanda dei commentatori è sempre dire a chi Dio sta parlando, a chi Dio sta dicendo facciamo, e ci sono tante interpretazioni. Io non è che dico la giusta, dico quella che mi piace di più, ma ce ne sono tante di interpretazioni. Perché una interpretazione è quella del plurale maiestatis, no? Cioè si dice l'autore sacro, vedendo come i potenti di allora parlavano, e ancora oggi c'è qualcuno che, no, che parla, dice noi abbiamo deciso. Allora ha preso questo modo e l'ha messo sulla bocca di Dio, e questa è un'interpretazione. C'è un'altra interpretazione che dice no, l'autore antico sapeva e vedeva come a volte i re avevano il loro consiglio, come il consiglio dei ministri, e allora il re parlava al consiglio, diceva facciamo, no? E quindi anche qui si prende quell'immagine e la si porta sulla bocca di Dio, magari immaginando che Dio parla al suo consiglio angelico, no? Gli angeli come i ministri di Dio. E anche questa è un'interpretazione. L'interpretazione che io vi propongo e che mi piace è quella di un biblista vivente che si chiama André Benen, e lui dice: un momento, guardiamo il testo, rimaniamo sul testo. E il testo, effettivamente, guardandolo con attenzione, ha una stranezza. La stranezza è fra quello che Dio a qualcuno dice di voler fare insieme, facciamo insieme, l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Attenzione, sono due cose diverse, non è la stessa cosa. Dice facciamo l'uomo, facciamolo insieme l'uomo, a nostra immagine e secondo la nostra somiglianza. Quando Dio va a fare l'uomo, si dice e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, versetto 27, maschio e femmina li creò. Qual è la stranezza? La stranezza è che a Dio qualcuno sta dicendo facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Quando Dio va a farlo, tra l'altro lo fa da solo, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Qual è la stranezza? Che Dio non fa la somiglianza. Non so se... Guardate la Bibbia. Dice, Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Ci siamo? Quando Dio va a creare, fa solo l'immagine, non fa la somiglianza. Mi sto spiegando? Dice, e Dio creò l'uomo a sua immagine, non dice secondo la somiglianza. Dice, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Non fa la somiglianza. Non è chiaro? Ci siamo? E allora qual è l'interpretazione che André Benen dice? André Benen dice quel facciamo Dio lo sta dicendo all'uomo stesso, Perché gli dice, guarda, io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, l'immagine la faccio io, la somiglianza la fai tu. E vedete, credo che è bello anche prendere quell'esperienza che magari anche voi, nei bambini che avete accompagnato, che accompagnate, oppure un padre o una madre tante volte hanno fatto, no? Più le madri a volte, che quando il bambino o la bambina che stanno imboccando, quando vedono che è cresciuto abbastanza, li lasciano il cucchiaio. Gli dicono, adesso fai tu, devi fare da solo. Allora vedete, è bello perché questo Dio donatore è un Dio che non fa solo lui, ma pensate, il suo dono così grande che vuole coinvolgerci nel dono, di diventare anche noi capaci di donare. Non è soltanto lui, ma è uno che lascia spazio perché le persone, gli uomini, possano realizzare la somiglianza secondo la quale sono stati creati. È molto bello questo versetto, perché vedete, il Dio non è il faraone vuole essere tutto lui e fare tutto lui, essere tutto lui e fare tutto lui, no? Come certi politici, sono solo io, no? O come certi parroci a volte, no? Lo faccio solo io, o anche superiori o superiore, cioè lo faccio solo io, cioè. Ma chi ama lascia spazio, dà fiducia, vuole che le persone possano crescere, uno dei padri generali a cui io sono rimasto, che ho conosciuto un po' e che sono rimasto, come dire, devoto, se si può dire così, no? Nel senso che è un padre, Peter Hans Kolbenbach, e che aveva questa bella frase che diceva: la vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita. La vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita. Perché una cosa è l'autoritarismo, che schiaccia, che schiaccia. Una cosa invece è l'autorità che fa crescere, perché ciascuno possa scrivere il libro della sua vita. Non quello che l'autorità ha deciso, perché sta tutto lui. No. Che aiuta che ciascuno possa scrivere il libro della sua vita. Allora mi sembra molto bello, no? C'è questo Dio che è un donatore e il suo dono rende, coinvolge l'uomo, lo vuol fare, coinvolge l'uomo come lui è, no? Cioè che ama la vita e dona la vita, compartecipa la sua forza di creazione, no? Il suo amore. E vedete questa, tra l'altro questa, questo uomo che maschio e femmina li creò. Interessante, no? Cioè che già subito non c'è l'uomo, c'è l'umano, si dovrebbe tradurre l'umano, che è maschio e femmina. E devi dire, ciascuno, siamo creati portando dentro già nel come siamo fatti, che abbiamo bisogno dell'altro. Abbiamo bisogno dell'altro, no? E l'essere umano maschio e l'essere umano femmina sono due modalità, belle e limitate. Questo noi non lo accettiamo, nel senso che il maschilismo dice che noi uomini siamo gli esseri umani e voi donne siete gli esseri umani di serie B, no? Questo pensiamo in genere noi uomini. Anche a volte le donne dicono, ma quello è un uomo che può capire, no? Cioè, non è che non ci arriva, cioè, vabbè. E nel senso che tra di noi c'è una guerra. Anche nella Chiesa c'è una guerra, no? Perché per quanto i papi dicano che le donne bisognerebbe dargli i posti, no, però vediamo con fatica, no? E voi sapete bene che nel maschilismo e clericalismo spesso voi suore siete all'ultimo posto, no? Cioè, appunto, le suore, quasi, no? Purtroppo, no? E allora, invece no, la creazione, vedete, l'umano, che maschio e femmina, no? Cioè due modalità che hanno la stessa dignità, ciascuna con il suo dono e il suo limite. Perché, come dire, io vedo la realtà da uomo, da maschio, vedo certe cose e certe cose di, vostre non ne saprò mai. E voi certe cose di maschi non ne saprete mai, no? E qualche tempo fa ero a casa di una coppia di amici in cui lei è incinta e stando seduto vicino a lei, per la prima volta ho avvertito, no? Cioè di dire, ma l'esperienza di una vita rinasce nel grembo, no? In cui anche l'uomo ci ha messo qualcosa, certamente, ma poi io non saprò mai cosa, no? Questo com'è? Però tocco il mio limite, cioè c'è un'esperienza umana che io non conoscerò mai, come d'altra parte voi donne, no? C'è qualcosa che del maschile non conoscerete mai, ma è così. Così proprio perché dire l'umano lo facciamo insieme. L'umano lo facciamo insieme, no? Allora un dono che ci viene dato, che ci coinvolge nell'amore, nell'amore alla vita. E ecco, allora direi questo, potete prendere il brano della Sapienza, potete prendere anche il Salmo 139, se volete, il Salmo molto bello, Signore, tu mi scruti, mi conosci, sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai tessuto, no? Bellissima questa immagine, no? Mi hai tessuto nel profondo, no? Come dire, quando io venivo formato, tu c'eri. Quando venivo formato nel grembo di mia madre, no? Tu c'eri, eri tu che lavoravi, no? Allora, io credo che stamattina la preghiera potrebbe essere questa, una memoria ringraziante dei doni di Dio alla mia vita. Far memoria di quello che tu, Signore, mi hai donato nella mia storia. Cominciando dal primo dono fondamentale, che qual è? Noi stessi. Mi ricordo un professore all'orientale, padre Spitteri, che lui ce lo diceva, no? Nella tradizione orientale, più che nella nostra, no? Perché noi abbiamo la grazia soprannaturale, la grazia che, no, perfeziona la natura. Loro dicevano, la grazia sei tu. La grazia di Dio sei tu. Cioè tu ci sei perché Dio ti ha graziato, cioè ti ha amato, tu ci sei. Poi dice, vabbè, ma sono un po' di casini, sì, sì, ok, però prima di tutto, se tu sei qui, è perché tu sei il segno di un Dio che ti ha chiamato alla vita, per pietà a noi. Allora poter fare memoria stamattina, no? Ringraziante, una memoria eucaristica, di questo Dio donatore nella mia vita. In che cosa faccio memoria? Quali sono le parole di vita che ho percepito? Attenzione, parole di vita non significa che ho avuto visioni, oppure rivelazioni straordinarie, eccetera, spero di no. La parola di Dio mi ha raggiunto attraverso delle persone, mi ha raggiunto attraverso delle esperienze, mi ha raggiunto in cui ho percepito di più questo amore di Dio, no? Allora anche qui doni, far memoria di doni, di persone, situazioni che in qualche modo mi hanno creato, questa creazione che sono io che sta andando avanti, no? Quindi lavorare un po' su questo, cioè entrare negli esercizi in questo orizzonte eucaristico. Bene, buon lavoro, buona preghiera a voi.